Fratelli, Dio vi benedica. Buongiorno a tutti. Ciao Giuseppe.
Ciao Angelina. Continuiamo il messaggio di ieri.
Continuiamo la storia che abbiamo iniziato sui pescatori giapponesi che, per mantenere il pesce fresco e in forma e vivo, hanno messo un piccolo squalo nella vasca d'acqua.
Caspita, che rappresenta il diavolo.
È interessante questo perché è un bellissimo parallelo che simbolizza quello che noi abbiamo bisogno nella nostra vita cristiana per essere più attivi in forma per Gesù. Però una cosa che impariamo da questi pescatori che non si sono arresi, hanno continuato a trovare un metodo dopo l'altro finché hanno trovato la soluzione perfetta per questi pesci. E noi, che nello spirito Gesù ci chiama pescatori di uomini.
Pescatori di uomini.
Anche se abbiamo difficoltà a pescare, tra virgolette, a evangelizzare, e lo so che tanti di noi abbiamo difficoltà, perché la gente è dura di cuore in questi tempi della
Dobbiamo
fine.
Ringraziare per lo squalo. Senza lo squalo diavolo, non impareremmo a vincerlo.
Giusto.
Non impareremmo a dargli botte in testa, non impareremmo a sgridarlo, non impareremmo a mandarlo al suo inferno,
sì.
Non impareremmo a liberarsi di lui. Nelle guarigioni, nelle liberazioni, nell'amore nella famiglia, l'amore verso i familiari,
sì,
e allora
sì.
Tutto coopera a fin di bene, anche se è il diavolo, perché è sotto i nostri piedi.
Amen. Amen. E anche imparare dai pescatori giapponesi che se un metodo non funziona, trova un altro, finché trovi la soluzione perfetta. Il tuo pescare avrà successo perché Gesù ti benedirà.
Se mi viene in mente la storia che ho letto nell'articolo del giornale, c'era una donna che nuotava, non so se era in America o Australia, forse l'Australia, perché lì è... nuotava tranquilla, arriva uno squalo.
Oh.
Cioè, spesso i squali non ti attaccano, non sempre, ci sono certi squali che ti... molti mm-hmm. squali no.
Mm-hmm.
Questo squalo l'ha attaccata. Mm-hmm. E lo sa che ha fatto questa donna?
Cosa?
Si è messa a... muovere le gambe, le mani, calci, gli dava calci e pugni sul naso, che è la cosa più delicata degli animali.
Mm-hmm.
Se un cane ti attacca, se gli dai un cazzottone sul naso, lo uccidi. È successo un amico mio, mm-hmm. in Italia. Un cane gli è saltato addosso, gli ha dato un pugno e lo ha ucciso.
Wow.
Ha ucciso il cane.
Mm-hmm.
Sapeva il segreto, un pugnaccio gli ha dato sul naso, il cane è morto. Cioè, non è una cosa che sto consigliando, però è un cane che l'ha attaccato. Cioè, ci sono cani che anche ti uccidono.
Sì, sì, sì.
Ricordatevi un pugno sul naso. E se possibile, 4, 5, 6, 7, 8. Finché lo stendi. Non dagli un pugnetto che si diventa più furioso. Dagli un pugnone che lo stendi. Quindi se dai un pugno all'animale così, o glielo dai per stenderlo o non glielo dare perché lo rendi più furioso. E allora questa donna si è messa a sbraitare, diciamo, fisicamente, è diventata una belva, virgolette. Calci, sai che è successo?
No.
Lo squalo è scappato. Cioè, cosa devo dire con questo? Lezione. Lezione è quando il diavolo viene e ti fa buh, tu dagli un pugno sul naso con la parola, ma forte. La parola è scritto! Luca 10:19, tu sei sotto i miei piedi, vattene Satana, io c'ho Gesù, tu no, io c'ho la spada, tu no, io c'ho la parola, tu no, il tuo forcone è immondizia, la mia spada è acciaio inox del cielo.
Amen.
Alleluia.
Grazie Signore, amen.
E sbattigliela sulla testa, rompigli quelle corna, capito?
Amen.
Oh.
Nel nome di Gesù, amen.
Nel nome di Gesù Cristo. C'è un'altra scrittura qui, veramente.
Sì.
Guarda, riguardo agli uomini capaci, Genesi 47 devi andare.
Genesi 47?
Al verso 6, grazie.
Il paese d'Egitto sta davanti a te.
Chi sta parlando?
Non lo so, Gesù.
Il faraone.
Ah, il faraone.
Non lo sapevi?
No.
Il faraone parla a Giuseppe e gli dice...
Il paese d'Egitto sta davanti a te. Fai abitare tuo padre
Giacobbe,
e i tuoi fratelli nella parte migliore.
Aspetta che devo aggiustare. Ah. Fai abitare
tuo padre
e Giacobbe
e i tuoi fratelli.
I tuoi fratelli, quelli con le capre che l'hanno venduto come schiavo.
Nella parte migliore del paese.
Wow.
Risiedano pure nella terra di Goshen.
Wow.
Se conosci.
Sai dove è Goshen? È nel delta del Nilo.
Ah.
È un paradiso. verdeggiante ancora oggi.
Se conosci tra di loro degli uomini capaci,
uomini capaci,
fagli sovraintendenti del mio bestiame.
Wow.
Genesi 47, 6.
Hai capito? Il faraone gli dice a Giuseppe che Giuseppe stava salvando tutta la sua famiglia. Giuseppe è l'immagine di Cristo. E poi è andato da faraone e gli ha l'ha convinto, a dare il sovrintendente alla zona migliore. E gli ha dato Goshen.
Mm-hmm.
E perché mi pare che Giuseppe gli ha detto anche, vorrei dare Goshen. E il faraone gli ha risposto, dagli Goshen. È la zona migliore. E allora, e lì si sono moltiplicati, hanno superato la popolazione degli egiziani, che loro erano lì con i loro le pillole contraccettive, i loro aborti, a fare la fila in farmacia, a prendere la pillola. Adesso hanno il pillolo per gli uomini, sai? Anche gli uomini prendono il pillolo e la donna non rimane incinta normalmente.
Ai, ai, ai.
No, praticamente i diavoletti, il diavolo sta aumentando la sua monnezza. E ci sono i fessacchiotti del mondo che gli vanno dietro. Ma non vedete che siete diretti all'inferno? Non vedete che il mondo è depopolato? Devono portare gli africani a immigrare in Europa perché non c'hanno più, sono tutti vecchi con la pensione. Cioè, molto. E allora, praticamente, Giuseppe ha salvato la sua famiglia. E il punto è, la faraone gli ha detto, se conosci tra di loro uomini capaci, falli sovrintendente il mio bestiame. Ora, questo è faraone.
Mm-hmm.
Legge tutta la storia, Genesi 40. Genesi 40, lì c'è la storia principale, 38, 39, 40, comincia la storia di Giuseppe. E però questo faraone dice, se c'è gente capace, falli sovraintendenti. Se conosci uomini capaci, falli sovraintendenti, cioè direttori, comandanti sopra gli egiziani. All'inizio erano ricevuti molto bene. Va bene. Allora, fratelli, se vogliamo essere sovraintendenti del lavoro di Dio, e non solamente uno che dice siediti là, alzati, siediti, vieni, batti le mani, segno della croce, battiti il petto, ripeti questo, ripeti quell'altro, bravo fantoccio, adesso a casa a ripetere le preghiere come gli zombie. Torna qui settimana prossima, ti diamo un'altra siringa di religione eroina, dovrebbe restare 7 giorni. No, caro. Il Signore vuole sovraintendenti.
Amen.
Gesù ha detto in Matteo 9, 37-38, ha detto pregate il Signore della messe che mandi operai nella messe. Non ha detto che mandi handicappati, che mandi gente che viene con la panchina di chiesa incollata di dietro, parlano lo spirito. Pregate per operai. Hai visto mai andare a evangelizzare gente con una panchina in spalla?
No.
Ma nello spirito?
No.
È così nello spirito. Per questo che non evangelizza nessuno.
Mm.
È perché non hanno messaggio. Se noi non viviamo Gesù, cosa accidenti vuole che predichiamo la gente? Buongiorno.
Sì.
Sono della chiesa dell'Odicea, io sono buono a nulla, Lazzarone, faccio solo il mio interesse, sto parlando nello spirito. Ecco, lei vuole convertirsi e diventare come noi, c'è una panchina libera in chiesa, parla nello spirito, ma stiamo scherzando. Per questo che non va nessuno a evangelizzare, non hanno messaggio. Speriamo di averlo noi. Dio
sì.
Sa, Dio
sì.
Giudica. Posso darti un'altra scrittura?
Sì, certo.
Primo Cronache 12:32 dice, dei figli di Issacar, capaci di capire i tempi, in modo da sapere quello che Israele doveva fare, 200 capi e tutti i loro fratelli, sotto il loro ordine, eccetera, eccetera, leggetevi il capitolo, Primo Cronache 12:32. Cosa sta dicendo qua? Sta dicendo che Davide, questi sono i tempi di Davide, i tempi gloriosi dell'Israele che è durato poco, perché poi si sono messi ad adorare gli idoli di Laodicea, gli idoli delle chiese morte, dei loro tempi. E allora c'erano 200 uomini, va bene, Primo Cronache 12:32, 200 capi infatti li chiama, 200 capi, dice, capaci di capire i tempi. Per quale motivo?
Uh-huh.
così che vado in giro a vedere il mio cartellino scritto qui, guarda, no, pastore con la teologia.
No.
In modo di sapere quello che Israele doveva fare. Sai perché il mondo, le chiese del mondo oggi, no, la maggioranza non sanno cosa devono fare? Non rispettano i profeti. Non rispettano quelli che hanno un messaggio profetico, speriamo che forse anche di esserci anche noi. Non rispettano le guide di Dio. In ogni chiesa vera, dappertutto, centinaia di migliaia di chiese, ci sono sempre i profeti. Ma l'oppressione farisaica dalla cima non li fa fiatare, perché ogni profezia deve essere baciare i piedi al capo, quello che sta in ufficio a New York, a Roma, Milano, Torino, Palermo, dove che sono, capito? Il pastore è Dio. Predica Dio, ma in un modo che Dio diventa lui, capito? Vicario di Dio, cioè, perché Dio così usa loro, parla attraverso di loro, secondo loro. Invece Dio non parla attraverso i pastori. Dio parla attraverso la parola. E se qualche pastore la usa la parola, Dio parla attraverso il pastore. Sì. In che misura, Angela?
Nella misura che lui obbedisce.
Nella misura che lui predica la parola. Mm-hmm. Non gli imbroglioni che attaccano leggendo la parola, tutti battono le mani, ah, legge la Bibbia! E poi dopodiché grazie, 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 e di lì spiccano il volo verso dove gli pare e gli piace. E ti insegnano qualunque cretinata, perché è iniziato dalla Bibbia, quello è il trucco. Inizia dalla Bibbia e predica quello che ti pare. Angela, col tuo permesso e anche senza, mi fermo.
Va bene.
Cosa dici?
Sì, chiudiamo.
Sei d'accordo? Sì o sì?
Sì, e ci sentiamo domani.
Ottima scelta, Angelina. Vedi, io sono molto democratico.
Grazie.
Allora continuiamo domani con un'altra storia.
Va bene.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Fratelli, un abbraccio forte, che Dio vi benedica, e preghiamo che possiamo essere tutti pescatori degni di queste preziose pecorelle che il Signore ci mette nel cammino.
Gesù ha detto, seguitemi e vi insegnerò a diventare pescatore di uomini. Quindi della pesca si tratta. Fratelli,
amen.
Attenzione, attacchiamo oggi. Lo squalo è fuori, con le corna di così, il forcone cos'ha? Ma è sotto i nostri piedi.
Amen.
Anche quando verranno gli UFO che sbarcheranno, che sono diavoli travestiti anche quelli, perché sbarcheranno. E tutto il mondo li sta aspettando per battergli le mani, applaudire. E questi diavoli travestiti da UFO, oh, eccoci qui, siamo venuti ad aiutarvi. Se quella nonna, perché c'è la bocca così grande per mangiarti meglio? Questi vengono, sono diavoli. E anche quando è la tribolazione, quella con macchia della bestia, Marco 6:6, ricordatevi, se noi camminiamo nello Spirito, se ascoltiamo la parola di Dio, se camminiamo in Angela,
umiltà,
ubbidienza,
ubbidienza, sì.
Anche umiltà,
amen,
allo stesso livello. Se camminiamo in ubbidienza, perché l'umiltà si può anche contraffare, ti vesti da pio, quattro cose attaccate al collo, oh, come sono pio. Toh, un'offerta al mendicante, come sono pio. Va bene? L'umiltà si può contraffare, perché è una cosa importantissima, ma l'ubbidienza, l'umiltà non si vede, perché uno può anche contraffarla.
Mm-hmm.
Un attore di Hollywood pagato è umile nella parte. Ma l'ubbidienza, le opere. Così ha detto Gesù ad Efeso, a Smirna, a Tiatiri, a Pergamo, a Laodicea, a Sardis e Filadelfia. Cos'hai detto 7 volte?
Ha detto, cos'è che conosco? Conosco le tue opere.
Le opere, cari fratellini, che vi amo tanto dalla super grazia, che non state combinando un fico secco per il Signore, però siete sotto la grazia, Lui vi benedirà. Non vi benedirà niente, né a voi né a me, se non abbiamo le opere. Opere, opere, opere in Cristo. Gesù lo ripete 7 volte. Protestanti, smettete di lamentarvi dei cattolici che credono alle opere. Credeteci anche voi. E cattolici, che le opere non siano le vostre statue, che siano il Vangelo. Io vi amo tutti quanti, io non sono né cattolico né protestante, cristiano del Vangelo. Buona nulla, però dal Vangelo. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Fratelli, baci e abbracci.
Amen, amen.